Radio Firenze Viola.
E torniamo in diretta 3 minuti dopo le 16. Eccoci. Continuando anche il nostro cammino condiviso insieme agli ascoltatori di Lady Radio. Siete su Radio Firenze Viola, siete all'interno di quello che è un nuovo format per questa estate 2024, il nostro home scouting, l'opportunità di fare scout, o meglio di fare scouting e di diventare un veri e propri scout qui con noi, ma soprattutto in compagnia dell'avvocato, direttore sportivo, nonché osservatore Giulio Dini. Buon pomeriggio, caro Giulio.
Ciao Tommaso,
oggi un po' indispettito.
Com'è?
Oggi so che sei un po' indispettito perché hai scoperto che hai la cuffia numerata non con il cognome, ma qui le maglie col cognome sono per pochi.
I titolari,
sono per pochi, ma non per tutti.
I titolari, sono un po' indispettito perché ho constatato che le nostre preghiere di questo inverno sugli orari della Serie A sono state ascoltate, le nostre richieste direi sono state esaudite. Adesso ci saranno soltanto 2 partite alle 15, quindi è una gestione di questo sport che appassiona, che coinvolge, che condiziona anche le nostre vite, gli orari delle famiglie, che è assolutamente impermeabile a quelle che sarebbero delle normali esigenze del cosiddetto primo fruitore di questo spettacolo, che è lo spettatore. Prendiamo atto.
Ho visto, fammi dire al volo, mi pare ci sia solo un turno infrasettimanale, ma perché aumentano, no, le partite europee. A Natale non ci si ferma,
quello,
si gioca praticamente tutti i weekend.
Per me quello è giusto.
Quello è giusto, perché la gente è in vacanza, può andare allo stadio a vedere le partite, però effettivamente trionfa lo spezzatino.
Sapremo mai, non si può, continueremo a non poter fare nessun genere di programma.
No, assolutamente no.
Perché no. Comandano le televisioni, quando invece, come dire, chi trasmette la Premier, vedo che si adegua perlomeno a quei piccoli pochi principi comunque fissati dalla Premier League, che sapete è un come dire, non solo è un marchio, ma anche una sorta di consociazione di club che seguono delle regole da quando si sono costituite dopo le famose tragedie. E
però,
quindi sono indispettito,
voglio dire,
per questo.
Giulio, c'è l'altra faccia della medaglia, quella che luccica, quella che splende, cioè tutto il movimento del calcio italiano, confermato anche da uno splendido europeo dei nostri azzurri.
Ma
perché io lo so che hai un paio di macigni da toglierti dalle scarpe.
Il pensiero di oggi è che la migliore idea è non avere idee, perché l'eliminazione, che in sé può essere anche accettabile, ma è il come che non è accettabile. Sì. L'idea di fare il collegio dei saggi è una cosa che è veramente oltre la totale assenza di senso del ridicolo.
Che si dovrebbe formare una sorta di commissione.
Una commissione fatta in gran parte da operatori, va bene, che lavorano in club a super debito,
sì,
che pagano 10 milioni netti, sì, a calciatore,
e che mi vengono a
dire ieri che i talenti non ci sono perché non ci sono più le classi povere. Ma questa è roba da non credere. Allora diventiamo tutti poveri, cioè vogliamo cambiare.
Non ti piace Marotta e Giuntoli che si mettono lì e studiano come
Giuntoli con i numeri è di un'altra categoria, okay, rispetto a Marotta, perché Giuntoli nelle sue gestioni ha portato attivo e non ha fatto spesi folli. Poi ora la Juve magari assumerà un trend diverso, ma io devo affidare la rifondazione, ammesso che debba essere rifondato, sicuramente per certe parti, sicuramente per il recupero della tecnica, sicuramente a chi mi dice che non ci sono più le classi povere, perché i calciatori, i ragazzi non giocano più per strada. Purtroppo è cambiata la società. La società adesso è fatta in un'altra maniera e non credo si possa ritornare agli anni 70, agli anni 80, quando si giocava nei parcheggi del supermercato. E se, voglio dire, se uno dei saggi è questo qui, hanno bisogno tutti di qualcuno con cui confrontarsi e che faccia una grande e difficoltosissima opera di riduzione dell'ego. Perché se non si lavora per diminuire l'ego di questi personaggi, si va a battere nel muro, va bene? Perché questo è il messaggio che voglio dare. Meno ego, meno parole, più lavoro, più tecnica, basso profilo, e poi si sarà confermati da chi sarà sopraordinato rispetto al presidente del federale, perché il presidente federale è conferma il CT della nazionale, ma è il presidente federale chi lo conferma? Questa è la domanda.
Cioè, va le bene? Votazioni, no?
Eh?
Cioè le votazioni.
Sì, ci sono le votazioni, sì, ma però siccome nel nostro sistema sì. si scopre e si sa, si è detto, no, che la Lega Nazionale dei Dilettanti è fortissima e quindi è l'ago della bilancia tutte le volte in ogni Consiglio federale, e quindi si prenderanno anche i bravi dilettanti, si prenderanno le loro responsabilità. Però voglio dire, non è che si può scoprire se una cosa funziona o non funziona se si va fuori agli ottavi di finale. La cosa funziona o non funziona, non è una giustificazione dire che ma l'Under 17, l'Under 20 abbiamo sì vinto il titolo, sì è vero, però quanti dell'Under 17 della nazionale Under 17 e Under 20 avranno la possibilità di giocare nelle loro prime squadre? Quasi nessuno, quindi cioè, punto,
oggi,
è
sì.
Esattamente uno dei punti, è esattamente quello. Va bene, mi sono perso in una filippica che però
ci sta, dai.
Avevo qui d'altra parte siamo,
no, abbi pazienza, ma Giulio l'hanno fatta tutti e quindi ho capito perché non potevamo farla noi. A me la cosa che colpisce è vedere, ma questo è un complimento, prendo proprio come esempio una figura di riferimento come Fabio Caressa, ma non per lui, ma determinate cose che disse nel 2014, quel video che ora è tornato a circolare, francamente fa un po' effetto che esattamente 10 anni più tardi siano concetti che restano d'attualità. Questo non per dire che Caressa diceva cose incredibili nel 2014, ma per dire che insomma certe magagne venivano già evidenziate da molti. Passato un decennio siamo sempre lì e probabilmente siamo cullati sulla vittoria nel 21 che è arrivata, ma che non era figlia di un movimento che stava bene, che era in salute, insomma. E quindi ci stavano queste riflessioni.
No, possiamo dire che il calcio è lo specchio della società e quindi esprime la totale assenza di programmazione e di lavoro razionale in proiezione che come dire, sul piano civile vediamo tutti i giorni. Ora non voglio
dilungarmi
oltre.
Tra poco andiamo anche sui vostri nomi, abbiamo due ascoltatori oggi che ci hanno proposto paio di profili, per la verità tre, che andremo ad approfondire. Prima però, anche con un certo orgoglio, ho visto anch'io nei giorni scorsi nelle cronache di mercato che c'è un nome che avevamo approfondito qui e che ora potrebbe fare il grande salto in Serie A, che
sì.
è Enzo Lafè.
Sì, Enzo
che sembra una canzone di Battiato,
sì,
ma non è
che sta
a prendere un tè al caffè di La Fè,
che attualmente no ci fa piacere, perché poi possiamo dire che forse è la prima volta che una trasmissione radiofonica fa prima dei nomi, per prima nomi di calciatori.
A Roma ha messo un quindicino, leggo.
Sì, però l'hanno pagato di più e quindi si...
Dovranno trattare. Poi sì, perché i francesi vedo vogliono un ventino.
È perché io credo che abbiano proprio speso quelli. Abbiano proprio speso 20 milioni per acquistare il calciatore. Che ricordiamo, guarda, vado indietro sui miei appunti. Viene comunque, è un 2000. Viene da una stagione comunque una stagione interessante, nella quale ha fatto 25 presenze con un assist. È un giocatore elegante, qui ha una discreta l'espressione gamba al corso per osservatori professionisti saremmo stati espulsi.
Sì, non si può.
Comunque è un giocatore dinamico che ha anche una certa forza, un certo allungo. Abbiamo con l'amico Gianandrea, che poi sentiremo più tardi, abbiamo qualche perplessità sul fatto che questo possa essere un giocatore da Roma, ecco, così catapultato all'Olimpico.
Il palco non è propriamente questo è uno
che nonostante il calcio francese sia un calcio popolato da grandi atleti, e anche per motivi di natura, questo è un calciatore che comunque gioca molto in punta di forchetta, ecco. Quindi la domanda, perlomeno la perplessità potrebbe essere quella. Comunque continuate, mandateci le vostre idee, dateci i vostri orari di reperibilità, perché ci farebbe piacere che foste voi direttamente a presentare il vostro calciatore preferito o che vorreste vestisse la maglia della vostra squadra del cuore. Noi siamo a vostra disposizione, lì commenteremo insieme, lì faremo commentare anche da un ospite fisso che è Giancarlo Gianandrea, che tra i tanti titoli ha quello non solo di direttore sportivo ma anche di osservatore professionista, per cui ci potremo anche confrontare sulla bontà delle vostre idee.
E io ricordo gli indirizzi: redazione@firenzeviola.it per tutti i nomi che ci vorrete segnalare, oppure redazione@tmvradio19@gmail.com. La V di TMV è doppia e il 19 lo scrivete a numero, quindi ripeto: redazione@tmvradio19@gmail.com, oltre a redazione@firenzeviola.it. Diceva giustamente il nostro Giulio: segnalateci i nomi e soprattutto fateci presenti i vostri numeri di telefono, perché poi vogliamo sentirli proporre direttamente da voi. E quindi in questo caso do innanzitutto il benvenuto a Matteo, che è il nostro ascoltatore, il nostro primo scout da casa quest'oggi. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
Ciao Tommaso, ciao Giulio, buon pomeriggio.
Di Ciao, chi ci buonasera. Vuoi parlare, Matteo? Chi è il talento che ci proponi?
Allora, io vi parlerò di Christos Stolis, scritto col T-Zera.
Bene.
Non è molto conosciuto, ma diciamo, secondo me ha una storia interessante ed è un profilo che io avevo in realtà avuto modo di vedere e scoprire quest'inverno durante mercato invernale, e mi sembrava un profilo che fosse adatto per questa Fiorentina, anche considerando il fatto che comunque la Fiorentina sull'esterno d'attacco sinistro aveva forse un vuoto da colmare, no? con la partenza di Precalo, la sola permanenza di Sottil, per cui insomma, diciamo, fra i profili che secondo me potevano essere interessanti da valutare c'era questo ragazzo, un ragazzo greco. Noi lo definiremmo giovane, in realtà non è più giovane perché è un 2002, per cui fra l'altro di gennaio, se non ricordo male, quindi ha i suoi 22 anni passati. È un ragazzo di Salonicco, per cui si è fatto tutta la trafila delle giovanili nel PAOK, sia club che nazionale anche in Grecia. Dicevamo, è un esterno offensivo, gioca a sinistra ma è un destro naturale.
E ora vanno tutti così.
Ora vanno tutti un po' così, è vero, ma diciamo è un sottile per intendersi come ruolo, va bene, un amico con
come il ruolo,
secondo me
okay.
Ci stava come ruolo, sì, uh-huh. Fortunatamente come ruolo e basta,
okay.
E ci stava bene, insomma, almeno nel modo di giocare di italiano, ma non credo che sia così distante poi dall'impiego che ne faranno dello schema che adotterà Palladino.
Matteo,
anche. Prego.
No, poi continui con la descrizione, però
sì.
Che cosa ti ha colpito di Christos Tsolis? Poi io ti faccio l'accusa, ti punto il dito contro per alcuni aspetti che secondo me dovrebbero comunque far indurre qualche riflessione.
Sì, beh, cioè, allora, innanzitutto premessa, parliamo di un giocatore che non è nel radar delle coppe europee, non è un giocatore, cioè
è un vantaggio,
scommessa, è un giovane su cui scommettere, per cui ha pieno di difetti, però c'ha anche delle cose che a me piacciono, nel senso, innanzitutto è un giocatore che è poco tattico, ok, nel senso molto istintivo, che in quella zona di campo punta l'uomo, è un giocatore che va in porta, ok. Io ho avuto modo di vederlo in 5-6 occasioni, perché l'ho scoperto per caso e poi mi sono andato a guardare le partite del Fortuna Düsseldorf, che lui gioca attualmente, ha giocato la scorsa stagione in la seconda serie tedesca. Però è uno che punta l'uomo, cioè uno che va in porta, cioè che prende palla, alza la testa, ha una buona conduzione di palla anche molto vicina al corpo. È veloce, ha un buon cambio di passo anche sul veloce, salta l'uomo, lo fa sia sulla destra che sulla sinistra,
quindi crea superiorità,
superiorità in quella zona di campo, crea superiorità e lo fa forse con la sfrontatezza della gioventù, riflettendo poco, nel senso prende palla e salta l'uomo, ok? Cosa che troppo spesso in Italia, secondo me, in quella zona di campo vediamo sempre un tempo in più di riflessione, no? Per cui palla ricevuta, si attira il raddoppio, si rigioca la palla, si cerca la superiorità con lo scambio di palla e si attacca molto poco l'avversario. Premesso che ovviamente in seconda categoria tedesca gli avversari avranno una qualità più bassa rispetto a quello che uno può trovare in Italia, senza dubbio, però è l'intenzione che a me è piaciuta, cioè l'intenzione che mi piace, cioè un tipo di giocatore per cui se ne vedono pochi in Italia, insomma, con quel tipo di approccio, ok? Poi ha dei difetti, nel senso è uno che difende molto poco, che ha delle pause durante la partita, che va in difficoltà più nel 4-3-3 avendo dietro solo un terzino che nel 3-4-3, dove forse i compiti difensivi sono leggermente inferiori. Però a me è piaciuto questa sfrontatezza nell'affrontare l'avversario, nell'andare in porta. Oltretutto ha segnato molto, partendo da esterno, perché solo l'anno scorso oltre 20 reti, insomma 22 reti, 7 assist, cioè, è uno che va in porta.
Numeri, insomma.
Okay, questo per rispondere a te, Giulio.
Matteo,
valutazione,
vedo
un decino.
Cosa fai te? Perché ti vedo, ti sento molto, molto centrato sull'argomento.
No, io faccio tutt'altro. Mi occupo di selezione del personale, però. Quindi, cioè,
Vabbè, è sempre una selezione.
Assolutamente.
Però le tue considerazioni sono molto, molto approfondite. Ecco, voglio dire questo. Senti, io di lui, di quello che ho visto, perché ovviamente mi date anche il compitino, io ho
piede destro,
sì, ma oggi abbiamo tutti i destri, ma ho trovato molto interessante il fatto che lui trovi la porta con grande facilità, la sente proprio, cioè che calci da fuori, che entri, faccia un dribbling, chiuda sul primo palo, cerchi il secondo, di solito quelli che cercano sempre il secondo sono calciatori che la porta non la sentono, cercano l'angolo, ne abbiamo visti tantissimi. Questo è uno che è cattivo dal punto di vista agonistico, ma anche della ricerca del gol, e questa è una dote assolutamente non comune, così come non è comune, se il prezzo di di Transfermarkt è in qualche maniera attendibile la possibile richiesta del club, perché 10 milioni per un calciatore che è giovane ma non giovanissimo, che viene da una serie B tedesca, mi sembrano tanti soldi. Però ecco, io l'ho trovato, tu hai fatto, cioè l'hai collocato come esterno alto sinistro, indubbiamente quella è la sua zona di partenza, però io lo vedo quasi più punta, cioè io lo vedo quasi più una seconda punta, un attaccante che parte da lontano. Tu hai parlato di Fiorentina, e parlando di Fiorentina, se l'anno scorso vedevi le immagini di Beltran al River Plate, se non sbaglio, sì, non ne avresti vista una in posizione di centravanti. No, centravanti no. No. Comunque però è arrivato a Firenze per fare la punta, capito?
Sì, ecco. Paul l'ha fatta.
No, però ecco, questo qui
però fa, è stato questo, acquistato questo, per
sì. questo fa più gol, ecco. Sicuramente in linea di principio fa più gol Matteo, giocatore davvero davvero interessante. Il fatto che sia fuori dai radar delle coppe europee è sicuramente un vantaggio per chi vorrà comprarlo. È chiaro che questo è un calciatore che chi c'ha in Italia 10 milioni in mano, non c'è nessuno più o meno da spendere senza vendere nessuno, sarebbe l'ideale per una squadra di seconda fascia, ma non ci può arrivare per queste cifre, quindi questo potrebbe essere un problema.
Allora, io ti do una notizia su questo: Transfermarkt non è aggiornatissimo, quello è il valore, nel senso che il Norwich, lui dal Pauk Salonicco è andato al Norwich,
sì,
quando nel 2021 il Norwich è passato
in Premier, infatti ha una quindicina di presenze in Premier League.
E lì, esatto,
e lì l'hanno strapagato.
11 milioni.
Quanto?
11 milioni. 11.
Ah.
E ha trovato poco spazio, beh, stagione complicatissima per il Norwich, retrocesso subito alla prima, ha avuto poco spazio, era il 2021, parliamo di un ragazzo di 19 anni, quindi tutte le sue difficoltà del caso. Retrocesso il Norwich, non si poteva, non ha voluto permettersi questo ingaggio, probabilmente ha colto l'occasione di darlo in prestito, non l'ha venduto, l'ha dato in prestito al Fortuna Düsseldorf, perché era al Twente prima in Olanda. E poi è andato al Fortuna Düsseldorf, sempre in prestito dal Norwich, questa stagione è esploso. E il Norwich 3 giorni fa, per cui il 30 di giugno, lo ha riscattato dal Norwich per 3 milioni e mezzo. Ok? Quindi la valutazione che Transfermarkt riporta è una valutazione legata al fatto che il Norwich l'aveva pagato.
Allora l'aveva pagato 10,
ma oggi
11.
Lo ha riscattato per 3 e mezzo.
Beh.
Per cui è diventato di proprietà del
potenziale
affare. In Serie B.
Bene, allora cerchiamo di comprarlo, dai.
Why not?
A me, cioè io, ma lo dico così, senza premesso, che siccome mi occupo del senso del personale, dico la parte di hard skill di un calciatore, di una persona che si seleziona e si valuta, è una delle componenti. Dopodiché noi non conosciamo gli aspetti caratteriali, non conosciamo la famiglia, non conosciamo, qualche difetto ce l'avrà pure, andrebbe conosciuto, però stiamo parlando di un ragazzo, secondo me, che da un punto di vista tecnico ha tante cose positive, che in Italia se le vedi fare a un Sulé,
certo,
una stagione così vale 30 milioni.
E poi, chiaro, come diciamo spesso, anzi sempre, contano i numeri, e lui quest'anno porta numeri importanti.
Assolutamente. Matteo, complimenti anche per la preparazione, assolutamente.
Va bene, grazie a voi.
Grazie, grazie, alla prossima. Ciao.
Grazie. Ciao, ciao.
Grazie, grazie a Matteo Christos Tsolis.
Sì.
Vedremo se poi verrà accostato o meno a qualche club. Certo è che, insomma, con numeri così importanti è un riscatto per un club inglese a 3 milioni e mezzo, sono sostanzialmente spiccioli per un club come il Norwich, no?
Assolutamente, erano spiccioli anche 11 milioni. che sì, sono abituati appunto a strapagare.
Un po' di esperienza, fra l'altro, se l'è fatta a giro per l'Europa, per quel che vale, per me è ok, compriamolo, lo voglio.
Sì,
subito.
Sì, sai,
prendiamolo.
Ma... sì, no, no, no. A
mettiamo in concorrenza non sottile.
A questa rapidità di esecuzione, questa indole da goleador che sono sicuramente interessanti. E quelli che fanno gol anche negli altri paesi, li fanno anche in Italia.
Che porta sempre quella a 7 metri e passa.
Esatto.
Tra poco continuiamo, state lì.
Radio Firenze Viola.
Seconda parte del nostro home scouting, come sempre vi ricordo l'opportunità di scriverci e farci presente quelli che secondo voi sono i futuri talenti, segnalarli come se foste dei veri e propri scout, l'indirizzo redazione@firenzeviola.it per tutti i vostri nomi, ci mandate anche il numero di telefono e poi vi facciamo intervenire.
C'ho anche Giovanni che mi scrive e mi parla del fluidificante sinistro della Turchia.
Fermo lì Giovanni, scrivici redazione perché così poi si perde il nome, si perde
scrive,
il nome.
No, ma che no, vogliamo Giovanni, anche Giovanni ha giocato a calcio e quindi è un ascoltatore qualificato
come il nostro ospite che ritroviamo con piacere, Giancarlo Giannandrea, osservatore professionista, direttore sportivo. Giancarlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Giancarlo, ben trovato. Enzo Lefè, trattato dalla Roma. Ti ho sentito storcere il naso su questa cosa. Perché?
Ma non è un giocatore che mi fa impazzire.
Spiegaci però perché. Cioè io ho detto, io lo trovo un calciatore che nonostante giochi in un calcio molto atletico e tecnico, ma anche tanto atletico, diciamo, per questioni naturali come quello francese, e mi dà sempre l'impressione comunque di essere un giocatore che gioca un po' in punta di piedi, ecco, è sempre lontano dal traffico, dallo scontro, dal misurarsi, ecco, mm-hmm, anche dal punto di vista fisico, e comunque fa parte della tua prestazione.
Ma il problema è che in Italia si gioca molto di tattica e quando andiamo di tattica lui si perde in alcune situazioni. E lui sì, è un giocatore che ha sia tecnica che visione di gioco, però poi i momenti in cui bisogna fare qualcosa di più lì si perde. Secondo me non ha passo per giocare da mezzala, è un centrocampista centrale, ha visione, ma non lo so, ho qualche dubbio su questo giocatore.
Sì, ma noi prendiamo posizione, per cui
tra l'altro insomma investimento non bassissimo, perché la Roma parte da 15, sì, i francesi ne vogliono 20,
ma anche lì 17, sono, 18, sono, hanno, so. Fatti, hanno fatto una ora un'espressione atecnica, una buca di 110, 120. Qui siamo a offrire 15, 20, ma di che cosa si parla? Va bene, Giancarlo.
Io avrei preso Cupo Menes, non lo so, io avrei preso Cupo Menes con le cifre.
Il fratello, quello di cui parlammo scorsa settimana. Cioè.
Ma assolutamente, anche perché agisce nella stessa zona di campo,
ma molto più forte.
Senti, un ascoltatore che è intervenuto poco fa, prima della pausa, ci ha proposto, e ti dico che a me è piaciuto, questo Christos Tsolis, che è un greco, tra l'altro, che ha fatto anche qualche presenza nazionale greca, la nazionale
15,
maggiore.
15 presenze.
Gioca a Düsseldorf.
Che adesso gioca nella Bundesliga 2.
Sì.
Te che idea ti sei fatto?
Che ha già un valore importante, lui costa 10 milioni di euro.
Ma ci hanno detto di no. Allora, ci hanno appena detto che è la stessa cosa che ho detto io, Giancarlo, ma che il calciatore è stato riscattato dal Norwich per 3 milioni e mezzo. Quindi evidentemente Transfermarkt dava il valore più o meno che era stato dato al giocatore quando si era trasferito in Premier League.
Ok, passaggio antecedente. Vabbè, comunque lui di una struttura non eccelsa è un normolino, sarà alto 1,79, 1,80 più o meno. Ha buona massa muscolare sicuramente ed è un giocatore di fascia, è un attaccante esterno, un giocatore da 4-3-3, da proprio da esterno, uno contro uno, piede destro, tiro a giro, tiro di potenza, forza, anche visione di gioco, oltre il buon dreaming e la buonissima tecnica. Lui ha senso del gol, ha un buon senso del gol, perché salta l'uomo in dreaming sull'esterno. Sì.
Giancarlo, allora tu non lo sai, ma insomma qui Giulio partecipa a 360 gradi, ecco, perché poco fa faceva riferimento ai numeri importanti.
No, ho detto qualcosa di diverso, però voglio sentire Giancarlo adesso.
Beh. Non so cosa abbia detto Giulio, però per me lui è un giocatore con ottimo fisico e tecnica nell'uno contro uno.
E uno se vede gol... No, è uno... in un altro paese vede il gol anche in altri
Giancarlo,
campionati.
Questo è uno che fa gol e si vede che sente la porta, tant'è vero che tu lo hai inquadrato come un esterno, un attaccante esterno sinistro di piede destro che salta l'uomo. Però è uno che la porta la punta tantissimo, cioè rispetto ai suoi colleghi di fascia che ci vanno ma non sistematicamente, questo è uno quest'anno ha fatto 22 gol, è vero, nella B tedesco, ma questo è uno che cerca l'area, cerca di concludere,
non
sempre
vede i compagni, vede la porta, lui è cinico, non vede i compagni,
è vero, è appunto
la porta, è cinico.
Quindi io l'avrei ribattezzato più come quasi una seconda punta, come un attaccante, perché di partenza parte di là, però poi uno che punta la porta, ecco, ed è un pregio che per gli esterni non è tanto comune, ecco, perché gli esterni poi, esterni anche forti, che facciano tanti gol, non ce ne sono.
No, sicuramente può fare anche la seconda punta, perché c'è questa caratteristica che dentro l'aria è veramente forte.
Sì. Senti... Ah.
Anche buon colpo di testa, con i giusti tempi, questa tecnica, quindi però ha quella cattiveria agonistica dentro l'area che è difficile da trovare per un attaccante.
Qual è il difetto che trovi a Cristo Zolis? Perché se non sarà tutt'oro perché Lucia, se no sarebbe a Düsseldorf in B tedesca.
Il piede debole non gioca con la squadra, non gioca per i compagni, gioca per fare gol, è un po' per se stesso.
Cioè, vuoi dire,
imparare a essere
Giancarlo,
più...
vuoi dire che lui, come diceva il mio allenatore, col sinistro ci sale solo sull'autobus.
L'hai detto te.
Non ci scende nemmeno dal letto.
Non ha questa grande coordinazione e sensibilità nel piede sinistro. Diciamo.
Non lo usa mai, però. Ecco.
E quando lo usa fa fatica.
Senti, te... dove lo vedresti bene questo giocatore? Perché facendo una mini riflessione anche di quello che può essere il mercato e sapendo che almeno in Italia tutta questa liquidità non c'è, questo è un giocatore per comprarlo 6, 7 oggi ci vorranno, anche perché Düsseldorf l'avrà riscattato proprio per questo, no?
In Italia mi sento di dirti una medio bassa classifica.
Sì, allora come
di Serie A,
dal punto di vista tecnico sicuramente, ma dal punto di vista economico non la possono comprare. Cioè non puoi chiedere a Lecce di spendere 7 milioni per Zolis, eppure a Lecce magari diventerebbe, faccio un esempio, potrebbe diventare un giocatore importante. Che dici?
Beh, bisogna capire che valore di mercato ha, visto che diciamo che Transfermarkt dice 10 milioni di euro, però siamo forse sui 6 milioni di euro.
Sì, e guarda, e Fortuna lo ha pagato 3,5 per un ingaggio da circa 1,3.
Non guadagna poco, ragazzi, ma perché si porta dietro quello che aveva in Premier, dai. No, e si porta dietro i due anni il Norwich di 2 anni fa, sicuramente.
Sarebbe un giocatore, secondo me, da Di Francesco al Venezia, però poi bisogna vedere economicamente se è possibile fare questo tipo di acquisto.
Bisogna chiederlo.
Informatissimi gli ascoltatori, c'è anche Davide che ci fa presente, occhio che lo sta prendendo il Bruges a 6 milioni e mezzo.
Vedi? Però io avevo detto, ho dato questo prezzo qui, è chiaro, lo riscatta a 3,5, vorrà fare
un ricarico. Come valutazione per uno con questi numeri. Vi chiedo quanto influisce il fatto che abbia questi numeri, sì, ma in una categoria inferiore.
Ma questi numeri parli a livello economico o numeri?
No, no, numeri, no, realizzativi,
ha
22,
fatto 22 gol.
Gol
quest'anno.
Beh, i numeri organizzativi incidono, però poi le faccio in un campionato che è la Bundesliga 2, poi bisogna vedere in altri campionati come risponde. In Italia sappiamo bene che il campionato della tattica, come ho detto poc'anzi, quindi bisogna anche contestualizzare i giocatori, non bisogna soltanto vederli, certo, nell'aspetto.
È proprio per questo.
Tattico.
Proprio quindi, per questo, però.
Però ne farà 10, ma già 10 sul primo anno sono tanti.
Ah sì,
però
questo sì.
Soprattutto se li fai. Considera che il Bruges comunque ha vinto il campionato belga. Avrà un preliminare o va direttamente a questi,
questo
girone?
Io credo vada direttamente, ecco, alla,
al girone,
alla formula, sì,
alla formula,
al, sì, campionato,
al campionato, quindi
non nemmeno abbiamo, definirlo,
abbiamo fatto un calcolo che, sì, si mette in tasca sicuramente 35 milioni, quindi 6 milioni e mezzo per Solis li poteva spendere,
sì.
Giancarlo, grazie infinite,
grazie
il
mille.
Tuo supporto è fondamentale.
Un abbraccio, buona giornata a tutti.
Grazie.
Ciao.
Grazie a Giancarlo Giannandrea. Qui poi arriva anche qualche messaggio di riferimento a Sottil. E forse è per quello che tanti sono rimasti, come dire, convinti dall'intervento di Matteo su questo Solis.
Sì, allora.
Detto che, però, ragazzi, vi ricordo che, per esempio, su Sottil Palladino si è già detto pronto a scommettere. Quindi
sì, sì.
No, chiaro, no, che sono, i numeri.
No, i numeri
non sono al momento paragonabili.
Impietosi. Impietosi, però sarei curioso anche di sapere, visto che il parere dei nostri amici ascoltatori della Lazio, della Roma, ma in particolare della Lazio, che in questi giorni ha acquistato Noslin, probabilmente grazie anche alla sponsorizzazione di Baroni, il nuovo allenatore della Lazio. Noslin comunque viene dal campionato olandese, giocava fino a gennaio nel Fortuna Sittard, era un esterno destro di gamba, ecco, con grande slancio, grande forza. E aveva fatto in parte qualche volta anche la punta. Non so se a Roma andrà a ricoprire il ruolo che ha ricoperto nel Verona, quindi prevalentemente punta centrale oppure esterno, però certo che l'hanno pagato davvero tanti soldi, considerato che a Verona se è andato per 1 milione a gennaio già tanto, pensate
da
cosa
pazzi,
ha fatto il Verona, e quindi sarei anche curioso di sapere se un giocatore così come Solis non possa davvero essere
di
un giocatore adatto anche a una piazza come quella della Lazio.
Avanti con un'altra doppietta di nomi, stavolta salutando Stefano che è in diretta con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao Tommaso, ciao Giulio.
Ciao, grazie di essere con noi.
Stefano, fra l'altro,
grazie a voi.
Posso svelare un retroscena?
Dipende,
Stefano
dovrebbe autorizzare lui.
No, è un passo dal professionismo, nel senso che Stefano ne aveva segnalati 11.
Sì.
È partito con una lista di squadra.
Io ho fatto una rosa.
Ecco.
Sì, però lì bisognerebbe cambiare la trasmissione, il nome da Home Scouting a Stefano Scouting. Perché,
no.
Si fa un'ora sui giocatori di Stefano
oppure una sorta di home di
sì, casa sua, ecco.
Però oggi invece sono un paio i nomi che ci proponi, quali sono, Ste?
Allora, Viktor Dukanović, montenegrino di 20 anni, e si era detto, aspetta, perché
Luciano Valente.
Benissimo, Luciano Valente, italo-olandese che gioca nel Groningen.
Di chi vuoi parlare per prima?
Fra l'altro quest'ultimo 2003, quindi appena
2004.
Questi sono proprio giovani, eh?
Sì.
Sì, sono tutti e due giovani. Dunque, allora,
diversi, sono diversi.
Sì, sì, sì. Allora, la legge sono su Dukanović, che è montenegrino, quindi passaporto extracomunitario, vi posso dire che l'avevo visto e ve l'avevo segnalato all'inizio della vostra trasmissione, quando avete iniziato la radio, c'era Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini che facevano una trasmissione il pomeriggio sul calciomercato, non mi ricordo il nome, però. E io,
Stadio avevo, aperto,
qualcosa del genere, e avevano come in collegamento un procuratore, un un fa tramite,
un intermediario.
Vincenzo
Morabito.
No. Faceva i Balcani, Vincenzo
Cavaliere.
Bravo lui, Vincenzo Cavaliere, che parlando del più e di meno, io gli mando il messaggio a Niccolò, dice guarda, mi fa un, mi domandi che ne pensa di questo, e lui rimase interdetto, cavolo, dice, e lo tratto proprio io questo ragazzo.
Poi non si può controllare mai, per cui se ci ha detto il vero o no, però insomma il giocatore è forte.
Comunque
no?
La battuta fu che rimase sorpreso, dice ma cavolo, dice che persone, che ascoltatori, come dire, attenti, perché questo gioca in Montenegro in una squadruccia.
Però questa cosa ti è rimasta, questo giocatore ti è rimasto attaccato perché hai continuato a seguirlo.
Anche perché ogni giocatore che vedi quando ha 17-18 anni, poi dopo la mente, dopo sei mesi, dopo qualche mese, vai a controllare quello che fa, sono un po' tipo Pratè. Sì. E quindi se li porta dietro. Allora, questo è un, diciamo, un attaccante, secondo me nasce come attaccante per fisico, essendo alto 1,84 m ed essendo abbastanza possente nel muscolare, però sia nel Podgorica, nella Serie A giocava come in un 4-3-3 all'esterno sinistro, piede invertito come sempre detto, perché è un destro, e ripeto, anche lui era un giocatore che vede la porta.
Dove gioca Stefano?
Ora gioca nel campionato svedese, l'hanno preso un anno e mezzo fa a gennaio, nell'Hammarby mi sembra, e nell'anno scorso mi sembra che in campionato svedese va da gennaio a gennaio, si conclude, quindi il 2023 abbia fatto una quindicina di gol totali, di cui 11 nella Serie A svedese. Mi sembra abbia giocato molte volte come ala, ma non disdegnano di averlo fatto giocare anche come seconda punta in un 4-4-2.
Senti, che livello è il campionato svedese secondo te? Cioè, quanto deve lavorare per potersi adattare all'impietosa Serie A?
No, diciamo che questo potrebbe essere una scommessa, ma diciamo come una bassa Serie A. Secondo me potrebbe essere un investimento per una squadra che magari viene dalla Serie B in Serie A, e potrebbe essere una scommessa.
Sì, però Stefano, 7 milioni ci fanno
il
mercato.
Il problema è quello lì, che fino a qualche mese fa veniva valutato 2-3 milioni. Poi tutto a un tratto, penso tu faccia riferimento al transfer market, boom!
Certo. E da cosa può essere di peso questo? Perché comunque i numeri di quest'anno sono...
No, 10 partite, 10 presenze e 2 gol non rispecchiano quello che ha fatto l'anno scorso, ad oggi.
Ecco. Sono 11 su 25 l'anno scorso, non sono pochi.
Appunto, quindi ha fatto una grande stagione la scorsa e diciamo discreta quest'anno per ora.
Faccio una mezza battuta che può darsi che essendo della scuderia di Federico Pastorello lo possano spingere in Italia, che dice?
Con un prestito con diritto, però comunque un prestito oneroso con diritto, perché le cifre sono molto alte e siccome il tempo è inesorabile. E poi si fa diciamo una valutazione insieme di tutti e due. E Luciano Valente invece che cosa? Vedo Luciano che comunque ti piacciono gli esterni, ecco, perché nella tua rosa hai pescato per l'appunto due giocatori che fanno lo stesso ruolo più o meno.
Più o meno sì, anche se Luciano Valente vedo che in gioventù, si fa per dire perché c'è sempre giovane, nel Groningen, visto che lui ha fatto tutta la fila dalla 17, la 19 fino alla 21 fino ad arrivare nella prima squadra, che ora attualmente era retrocessa l'anno scorso, ha fatto il campionato di Serie B olandese e mi sembra sia andata in Serie A nuovamente, veniva utilizzato anche come trequartista centrocampista, è partito più come trequartista centrocampista. Ultimamente, in questo anno, è stato più utilizzato in un 4-4-2 come esterno di centrocampista esterno sinistro, anche lui a piede invertito. Quello che mi ha colpito è il fatto che fosse italiano, quindi ha giocato qualche partita, ha fatto qualche convocazione nelle nazionali under 19 e under 20, non so se di Bollini nella 20 o ancora prima.
Ha fatto una, comunque nell'under 20, nel 22 ha giocato, cioè una presenza nazionale under 20.
E quello che mi ha colpito è che come trequartista, perché io l'ho visto giocare come trequartista, come centrocampista, è uno alto 1,89 m, 1,90 m, che però è molto rapido e veloce nel trattare la palla, quindi è un po' un trequartista di quelli moderni atipici, non è il Baggio di 1,75 m o che tutto dribbling di da finita, è anche strutturato, ha una buona visione di gioco, e in quest'anno ha trovato, nella Serie B ha trovato anche qualche gol e qualche assist.
E noi
il passaporto italiano, 2 più 2 per me fa 4, potrebbe essere interessante per una squadra italiana.
Allora, noi
ce lo segniamo, sono molto giovani tutte e due, questo Valente, come detto, 2003, Dukjanović ancora più giovane, 2004.
Questa tua ultima considerazione è una considerazione che abbiamo già fatto per un calciatore che tu comunque metti nella tua lista, ed è Van Bommel della Z Alkmaar, io continuerei a chiamare AZ67, perché ricorderai, Tommaso, che abbiamo detto che diciamo il paradigma del trequartista adesso è stato sovvertito, perché comunque le generazioni sono sempre più alte, io faccio parte invece di quella precedente di sicuro, e quindi ci sono questi calciatori con un fisico importante ma anche con una rapidità,
certo,
che il fisico non lascerebbe ipotizzare. Si fece addirittura l'esempio di Ilicic, no? Questo è un Ilicic che però ha molta più rapidità di esecuzione, ed è una caratteristica analoga che comunque qualche centimetro corre tra Valente e Dukjanović il 2004. Valente, Stefano, io mi ero segnato appunto una somiglianza con per certi versi con Van Bommel, anche se Van Bommel lo ritengo di livello superiore. Da quello che ho visto io, effettivamente non è un trequartista, perché uno è parte sempre da destra, io l'ho visto partire da destra il più delle volte, quindi hai detto te che è stato impiegato recentemente in un 4-4-2, se non sbaglio, quindi ha fatto
i moduli più o meno cambiano, ma di solito quando parte 4-4-2 giocava sul centro-sinistra appena invertito, o trequartista nel 4-2-3-1 veniva messo, poi in gioventù ha fatto anche centrocampista centrale nei due, insomma.
E poi
prego.
No, scusa, non è. E poi ho visto che proprio anche lui il sinistro proprio non lo usa. Perché secondo te Luciano Valente ha un valore così basso invece? Perché Transfermarkt lo valuta 850.000.
Sì, non si arriva nemmeno al milione.
No, quindi
incredibile.
Se si fa una colletta si può pigliare Valente.
Sì, lo teniamo qui
a palleggiare. Fatte le battute, perché sicuramente non sarà ancora pronto. L'anno scorso, che ha giocato nella Serie A, cioè ha partecipato nella squadra della Serie A quando il Groningen era in Olanda, nella Serie A olandese, però ha fatto, mi sembra, zero presenze. Quindi lui è digiuno alla Serie A olandese, ecco, nonostante i 20 anni. Quindi perché è sceso di categoria. Ora, il prossimo anno, se va in Serie A, può darsi, se continuerà a fare bene nella Serie A olandese, potrà essere più attenzionato.
Ecco, mentre per Dukjanović l'impressione è che il giocatore sia forte. Ecco, io me l'ho battezzato così, giocatore forte.
È buono? Che...
Sì,
come
oppure,
dice
oppure...
Giulio, motore sì. Si riferisce al...
Come?
Il motore si riferisce al...
Ha una forza esplosiva, questo è uno che, a dispetto della, come dire, dell'altezza, è comunque uno che ha questa forza. Io lo chiamo motore, motore, quando uno c'ha l'accelerazione, ecco, l'accelerazione parte e nei primi 10 metri ti va via anche non solo sulla tecnica ma anche sulla forza. Sono qualità che non sono tanto comuni. Io l'ho visto, questo ci ha spinta.
E poi quello che la differenza è, se in termini di trasmissione è stato fatto in nome di Sottil, ecco, arrivato alla tre quarti, quando vede lo spicchio dell'aria, lui mi sembra che sappia cosa farne del pallone, rientra e una castagna e via. Ecco, questo lo vedo in questa maniera.
Allora, volevo dire, ora, questa è una trasmissione che va in onda anche su TMV Radio e quindi è ascoltata anche dai
tifosi.
Cioè, io capisco che i tifosi della Fiorentina vogliano vendere Sottil, però così facendo le altre squadre, soprattutto i tifosi delle altre squadre, non rimangono non favorevolmente impressionati, ecco, dal giocatore. Per cui smettiamo di parlare di Sottil e lasciamo che il mercato faccia il suo corso.
È che Sottil dopo 5 anni riesca a capire cosa fare del pallone quando arriva vicino alla rete di gol. Sarei il più contento di con tutti se fossi insieme.
Ma insomma, 5 anni non sono pochi, però. Stefano, grazie.
Ciao Stefano, grazie.
Magari torneremo da te. Tu continua a scriverci se hai qualche altra idea, perché possiamo ancora risentirci in futuro.
Buona trasmissione, grazie a voi.
Grazie,
ciao.
Di essere stato con noi.
Grazie Stefano. Va bene, per la gioia, sì, effettivamente, di Ricky Sottil, che se oggi ci ha ascoltato dice: ragazzi, ma che vi ho fatto di male? Cioè, praticamente una trasmissione intera con esterni.
Noi non si è tirato della fuori.
Però sono loro, ragazzi, certo. Sono gli ascoltatori. Detto che, insomma, è comunque un bel mondo, nel senso che poi mi sembra che i prospetti non manchino,
no,
il dibattito resta assolutamente aperto tra chi dice: ah, oggi non si trovano più gli attaccanti, no, i calciatori che vedono da porta, poi ti metti a spulciare magari campionati meno conosciuti come quello svedese,
certo,
o qualche giovane di bella prospettiva, vedi che ci sono un sacco di margini. Va bene, io vi ricordo ancora l'opportunità di scriverci a redazione@firenzeviola.it lasciando un riferimento telefonico per farci presente il nome che vorreste segnalare. Noi vi richiameremo e ne parleremo in studio qui con Giulio e anche con Giancarlo Giannandrea, che è un altro direttore sportivo e un altro osservatore. Tutti questi nomi che proponete li annoterete da qualche parte, giusto per curiosare. Perché no, Giulio? Mi sembra una bella idea quella che ci ha fornito Aldo.
No,
cioè, magari tra un po'.
No, io sto facendo il mio libricino.
La scheda.
Sì, sto facendo.
Djukanovic, sì.
Sì, no, no, ma
la
no. No, li metto anche lui, perché
anche la
è un'impressione, però non possiamo sapere se poi.
Io mi gioco Solis.
Sì,
Solis è fortissimo.
Vai.
Poi in greco
va proposto al Venezia, dai.
E assaggia sto Solis. Vai. Com'è? Come le olive? Come sono le olive?
Sì.
Sono greche.
De Grecia. Okay.
Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la messa in onda di questa puntata, che se vorrete ritroverete anche lunedì su TMV Radio. Grazie a Giulio Dini per l'opera di scout anche quest'oggi.
Grazie a te. Vi ricordo che siamo anche su Spotify.
Assolutamente, quindi ci potete riascoltare. L'appuntamento con Home Scouting è a mercoledì prossimo. Un saluto a chi ci ha seguito anche su Lady Radio. Restate con noi, restate in nostra compagnia.
Ciao!
Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.